Buon pomeriggio, ben ritrovato Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
Ciao Riccardo.
Ciao a te, grazie dell'invito, un saluto ai tuoi radioascoltatori.
Prima di parlare di calcio, perché di questo ci piace parlare, ti chiedo, senza entrare in cose tecniche perché non siamo esperti, anche noi ci rivolgiamo spesso ad avvocati, dopo un po' di tempo, no, che è passato e che non ci sentiamo peraltro, noi almeno, ieri c'è stato questo rinvio dell'udienza preliminare, parliamo del discorso ovviamente giudiziario, questione ordinaria, giustizia penale, aspettiamo il 19 per il ricorso sul meno 15. Alla fine, Riccardo, ma tu onestamente che idea ti sei fatto di tutto questo marasma giudiziario attorno alla Juventus, che comunque, lo ricordiamo, dal 20 gennaio sta giocando con un peso di un meno 15?
Ma io credo che per parlare o comunque per affrontare questo argomento bisogna operare in questo modo: distinguere i fatti e quindi naturalmente le carte accumulate dalla Procura di Torino, che non tutti siamo in grado di leggere, quello che sta facendo la giustizia sportiva, hai fatto riferimento naturalmente al ricorso della Juventus, e separare tutto questo da chi vuole parlare di questo, di questa situazione giudiziaria, sportiva e ordinaria con la sciarpetta al collo. Ed è difficile, mi rendo conto perfettamente quanto sia difficile, perché quando si parla di Juventus, quando si parla di calcio in genere, di qualunque squadra si parli, si innestano poi evidentemente una serie di ragionamenti che nulla hanno a che fare con la realtà, ma spesso hanno a che fare con il pregiudizio. Io credo che sia necessario attendere che i processi si sviluppino, tra l'altro non è ancora stata rinviata a giudizio la Juventus, non sono stati ancora rinviati a giudizio i 12 imputati, perché di questo si tratterà di stabilire, questo dovrà stabilire il giudice delle indagini preliminari tra qualche giorno dopo il rinvio a cui tu hai fatto riferimento, e quindi bisogna avere la pazienza di seguire. Non ho avuto la possibilità di leggere gli incartamenti, certamente la Procura di Torino ha raccolto una mole molto imponente di materiale, ma naturalmente, come sappiamo, in sede processuale c'è anche la difesa che cercherà evidentemente di smontare le accuse della Procura. Vedremo cosa avverrà. Un elemento sicuramente va detto: se la Juventus è stata travolta da questa tempesta giudiziaria è perché c'è stata una procura, quella di Torino, che ha indagato. Non ci sono state altre procure che abbiano fatto lo stesso con altre società italiane.
Riccardo, anche per me una è l'unica domanda per quanto riguarda l'extracampo, ti chiedo, la Juventus, giustamente diceva anche Quintiliano prima, sta giocando, no, con questo fardello del meno 15 sulle spalle, e devo dire Allegri sta riuscendo, no, nell'impresa di tenere compatto lo spogliatoio, e i risultati gli stanno dando ragione. Credi che alla luce di una sanzione storica che ha penalizzato la Juventus in corso d'opera, credi che questo campionato possa essere leggermente falsato? Non so se uso il termine giusto.
No, falsato sinceramente no, sicuramente condizionato per quanto riguarda la Juventus, che la Juventus, se non avesse avuto i 15 punti di penalizzazione, lo sapete tutti, oggi sarebbe seconda in classifica, certo, alle spalle del Napoli, ma comunque molto distante dal Napoli, quindi io credo che il cammino del Napoli fin qui sia stato un cammino lineare, premiato, il Napoli è stato premiato per la qualità che riesce ad esprimere, i risultati che ha raccolto sono del tutto legittimi, le altre non sono state capaci di reggere il passo del Napoli. Detto questo, certamente un campionato molto condizionato per la Juventus, perché è molto difficile separare le cose extra campo dal campo, e da questo punto di vista un elogio va fatto a Massimiliano Allegri, non a caso riconfermato anche dopo il cambio al vertice della dirigenza bianconera, perché è vero punto di riferimento della società. Si potrà discutere e criticare il suo modo di concepire il calcio, ma nessuno credo possa criticare l'attaccamento ai colori bianconeri e soprattutto la grande lucidità che ha sempre accompagnato le sue azioni da allenatore. La squadra in campo sta reagendo molto bene, una squadra che ha avuto tanti problemi, come sappiamo, assenze importantissimi di giocatori che avrebbero potuto dare un contributo molto più alto se non si fossero infortunati, se non fossero stati assenti, mi riferisco ovviamente a Di Maria, Pogba e tanti altri, Chiesa, ecco, credo che questa squadra avrebbe potuto raccogliere sicuramente molto di più se avesse avuto a disposizione i suoi migliori giocatori per tutta la stagione.
Quindi diciamo così, perché tu giustamente l'hai sempre difeso Allegri anche nel periodo, no, non proprio roseo, diciamo così, di risultati, mi riferisco all'inizio della stagione, quindi tu senza se senza ma lo riconfermeresti Allegri?
Ma guardate, il punto è semplice, ognuno di noi ama un'idea di calcio. L'idea di calcio di Spalletti è spettacolare, è bellissima. Ha a disposizione però un gruppo di calciatori in grado di esprimere quel tipo di calcio. Sicuramente andando indietro nel tempo non si può negare la bellezza del gioco che riusciva ad esprimere un allenatore come Zeman, non si può negare la bellezza del gioco che è stato capace di esprimere uno come Sacchi. Ma il punto è che ogni tipo di squadra ha una sua caratteristica, ha un suo DNA. Io credo che non sia legittimo, come dire, giudicare semplicemente dalla bellezza del gioco una squadra. Il gioco deve essere efficace, e per essere efficace in alcuni casi può essere anche meno bello, meno produttivo. Ricordo per esempio la grandissima Juventus di Capello, che vinceva regolarmente ogni gara per 1-0, non incassava gol e poi vinceva il campionato. Credo la stessa Inter di Mourinho, che pure ha dominato in Italia, ha vinto la Champions League, non è che brillasse per bellezza del gioco, era efficace. Quindi io credo che bisogna, come discriminante, utilizzare soltanto un elemento di giudizio: l'efficacia del gioco. Mi pare di poter dire con molta sincerità che l'equilibrio ricercato costantemente da Allegri, che fa storcere il naso agli amanti del bel gioco dal punto di vista estetico, sia però anche la base della sua capacità di rendere efficace il gioco della Juventus. Non va dimenticato che nel periodo in cui Allegri ha allenato la Juventus, 5 anni strepitosi, al di là naturalmente dei titoli italiani, sono arrivate ben 2 finali di Champions. È facile dire sì, però le ha perse, ma ridiamoci, in finale quante altre squadre dopo la Juventus sono state capaci di giungere in finale in Champions League? Quindi io lo apprezzo, perché lo conosco tra l'altro e so come lavora con grande serietà. Poi naturalmente ognuno di noi potrà esprimere il suo giudizio sul tipo di filosofia calcistica che Allegri persegue, ma credo che non si possa negare la sua efficacia.
Quindi se dipendesse da te lo confermeresti?
Assolutamente, anche perché vorrei capire un'alternativa eventualmente ad Allegri. Guardate, la storia della Juventus ce l'ha insegnato: quando Allegri andò via c'è stata la parentesi di Sarri, perché si pensava che Sarri potesse fare della Juventus il Napoli. Clamoroso errore, perché non è così. Sarri non ha fatto il Napoli neanche alla Lazio. E poi si è tentata l'esperienza di Pirlo, bruciando un allenatore che secondo me aveva probabilmente grandi possibilità di crescita, perché non c'è pazienza. Perché senza un progetto non si arriva da nessuna parte. La fretta non consiglia mai per bene. Quindi io credo che la Juventus non debba, secondo me, cercare qualcuno in grado di dare bel gioco, soprattutto in considerazione dell'organico che ha a disposizione in questo momento. Deve cercare allenatori che siano in grado di dare efficacia ai giocatori che ha a disposizione. In questo momento, francamente, io non vedo chi più di Allegri possa fare questo lavoro. Lo so che vado in controtendenza, soprattutto per l'umore che leggo soprattutto sui social da parte dei tifosi bianconeri, che sono arrabbiati, però vorrei dire, la Juventus di Allegri, se avesse potuto contare, insisto su questo punto, su tutti i suoi giocatori, siamo davvero certi che non avrebbe potuto disputare un campionato altamente più qualitativo di questo che ha disputato, al di là delle questioni extracampo naturalmente.
Riccardo, ti lancio una piccola provocazione raccogliendo il tuo assist sul gioco di Allegri. Allora, ieri si sono chiuse le partite delle nazionali, Vlahovic sì. Ha fatto 3 gol in 2 partite, 5 gol in 5 partite con la nazionale, un gol ogni 67 minuti di media. Con la Juve fa molta più fatica, segna meno perché arrivano forse poche palle gol. Mi aiuti a capire questa situazione di Vlahovic? Tu dai maggiori responsabilità al rendimento del calciatore, dell'attaccante, o invece pensi che possa essere, no, anche lo stesso gioco di Allegri a penalizzarlo un minimo nelle prestazioni?
Ma credo che questo tipo di ragionamento possa essere applicato per esempio anche alla nazionale di Mancini. Adesso noi abbiamo trovato questo ragazzo sudamericano, Retegui, che ha segnato 2 gol in 2 partite. Speriamo che non sia un fuoco di paglia. È un ragazzo giovane, non lo conosciamo, dobbiamo ancora capire la qualità di questo calciatore. Il punto è che nella nazionale di Mancini, e in questo modo rispondo anche alla tua domanda, è molto difficile secondo me per un centravanti trovare i gol che normalmente si richiedono a un centravanti. Quando una squadra gioca soprattutto in orizzontale e non verticalizza a sufficienza, quando una squadra lascia il centravanti in balia delle difese avversarie, diventa molto difficile anche per il più grande centravanti essere produttivo. Dipende dal tipo di gioco che si imposta. Io credo che anche la Juventus a volte ecceda nel gioco in orizzontale, ma questo però è un percorso che mi pare il calcio, diciamo, mondiale sta attraversando, e forse ne sta anche uscendo, perché dal grande equivoco del Barcellona di Guardiola solo quella squadra poteva permettersi quel tipo di gioco, si è arrivati ad una serie di imitazioni che non sono quasi mai riuscite, e il gioco sostanzialmente nel mondo, non soltanto in Italia, si è fossilizzato sul fraseggio, sul possesso palla, sulla linea orizzontale del pallone che viene scambiato, a volte anche indietro, e si è perso il senso della verticalizzazione. Mi pare di poter dire che qualcosa sta cambiando. Io personalmente, da appassionato di calcio, ve lo auguro. Io mi auguro che il nostro calcio da orizzontale torni ad essere verticale, e se questo avverrà vedrete che anche i centravanti segneranno di più.
Quindi Vlahovic, diciamo metà e metà, come tra virgolette colpe di un momento non proprio ottimale dal punto di vista realizzativo con la Juve?
Secondo me è stato sopravvalutato ai tempi di Firenze, e questo evidentemente ha comportato una delusione quando è arrivato alla Juventus. Vorrei dire che quella maglia pesa moltissimo sulle spalle di qualunque calciatore, e quindi Vlahovic sicuramente ha sentito il peso di quella maglia, ma vorrei anche dire che non è stato aiutato sul piano del gioco, sul piano della manovra, ad essere e rivelarsi il centravanti che è. Poi certo ha sbagliato molto anche lui, ma lo sapete meglio di me. Un centravanti quando non realizza gol, quando sbaglia gol, è stato anche molto sfortunato in molte circostanze, si deprime, si demoralizza, perde brillantezza mentale e di conseguenza il suo rendimento scade. Più gol segnano i centravanti in genere e più diventano bravi. Credo che Vlahovic abbia bisogno di avere fiducia, io spero che abbia la fiducia della società intorno a lui, me lo auguro, non lo so, vedremo cosa avverrà poi a fine stagione, e però certamente deve essere anche supportato di più dai suoi compagni di squadra.
Ti leggo questa per salutarti. Il giornalista mi deve raccontare quello che succede e non giudicare. Il mestiere del giudice è un altro. Tu devi vedere, capire, interpretare e raccontarlo. Questo è il nostro mestiere. L'aggressività del giornalismo moderno è un'aggressività cretina, perché non ne ricavi nulla. Firmato Gianni Minà.
Ma lo condivido perfettamente questo messaggio di Gianni. Io la penso così. Io sono vecchia scuola, io sono un cronista vecchia scuola. Io sto ai fatti, i fatti sono quelli che contano e quelli che noi dobbiamo raccontare. Distinguere, c'è una vecchia regola del giornalismo anglo-americano, anglosassone, che è stata dimenticata ormai dalla gran parte dei giornalisti in attività oggi, quella cioè di dividere la cronaca dal commento. Credo che sia molto importante. Oggi non si fa più, oggi si fa commento e cronaca a punto tale, talmente confusi insieme, che il povero lettore è costretto evidentemente a fare i giochi di prestigio per capire esattamente dove voglia parare chi scrive. Credo che bisogna rimanere ai fatti e poi magari esprimere il proprio commento, ma ciò che forma l'opinione pubblica non sono i commenti dei giornalisti, non sono le opinioni, sono i fatti. Il giornalista deve proporre fatti all'opinione pubblica affinché si faccia l'opinione pubblica, la sua personale opinione, il suo giudizio sui fatti. Questo credo sia il ruolo fondamentale dell'informazione, per cui condivido molto questo messaggio.
E contestualmente ti chiedo chi era Gianni Minà, almeno ci salutiamo, ecco, volevo approfittare.
Ma perché... proprio in questo contesto è la domanda giusta, perché Gianni Minà ha dimostrato perfettamente quale fosse davvero il ruolo del giornalista nella sua immensa e straordinaria carriera. L'opera, perché di opera si tratta, di Gianni Minà è straordinaria: filmati, interviste, libri, documentari, film, uno sterminato materiale che tra l'altro mi auguro possa essere tutelato e presentato anche ai più giovani che non hanno avuto la fortuna di vivere quegli anni. Gianni era un testimone, il giornalista deve essere un testimone, come diceva perfettamente Enzo Biagi, testimone della realtà. La sua testimonianza diretta è passata attraverso il racconto dei fatti, ma anche attraverso le interviste con i grandi protagonisti della storia, con i grandi protagonisti del cinema, con i grandi protagonisti della cultura e della politica, ma soprattutto con un filo conduttore che univa sempre il suo modo di lavorare e anche le sue straordinarie interviste: cercare l'uomo dietro il personaggio. E in questo modo naturalmente si scoprivano anche pezzi di verità. Io credo che sia stato uno straordinario testimone e soprattutto un uomo che ha scelto immediatamente, fin dal primo momento, la parte nella quale collocarsi, quella dove tutti i giornalisti dovrebbero collocarsi, dalla parte del pubblico, perché il bravo giornalista è quello che riesce a fare le domande che il pubblico si aspetta da quel giornalista.
Riccardo, grazie davvero di tutto quello che hai detto. Prima di lasciarti vorrei dare voce ai nostri ascoltatori con l'ultimissima domanda. Allora, Alfredo da Torino ci chiede una domanda per Riccardo Cucchi. Secondo lei, per quale motivo non è stato convocato nessun calciatore della Juventus in nazionale? E aggiungo io, secondo te Fagioli è già pronto per il circuito maggiore, o fa bene insomma Nicolato a tenerselo con l'Under 21 ancora per un po'?
Ma io non so per quale ragioni non ci siano stati giocatori bianconeri convocati da Mancini. Io conosco Roberto Mancini, lo conosco come persona molto seria e poco malleabile, nel senso che fa le sue scelte e le si assume quasi sempre le sue responsabilità. Lo possiamo criticare, ma non si può naturalmente, credo che nessuno possa dire di Roberto che si lasci condizionare. Quindi non so per quale ragione non abbia convocato Fagioli o abbia convocato alcuni dei giovani juventini emergenti. Probabilmente Fagioli sta facendo molto bene, ha avuto coraggio Allegri nel lanciarlo, così come ha fatto con grande coraggio la scelta di Minetti e di altri, ma credo che questi ragazzi debbano essere lasciati anche crescere. Poi posso anche aggiungerti personalmente che il centrocampo scelto da Mancini, specialmente contro l'Inghilterra, non mi convince più, non mi convincono più i Giorginio, i Verratti, e forse ci sarebbe bisogno di avere anche il coraggio di affrontare un rinnovamento generazionale, cosa che non escludo possa avvenire nei prossimi giorni. Nei prossimi mesi, quando naturalmente l'Italia sarà chiamata per esempio ad affrontare le finali di Conference di Nations League, non so per quale ragione non siano stati convocati. Escludo a priori conoscendo Roberto Mancini, che tra l'altro, permettetemi questo piccolo elemento di gossip che non mi appartiene come cultura, ha grandi simpatie juventine, non l'ha mai negato.
Sì, l'aveva detto, ragazzo, sì, esatto.
Un tifoso della Juventus, quindi credo possa essere, ci possa esistere un pregiudizio, né tantomeno credo che Mancini sia un uomo che possa subire condizionamenti per ciò che arriva dalle vicende extracampo. Quindi diciamo che è stata una scelta tecnica che probabilmente potrebbe anche essere rivista nel futuro. Personalmente sono convinto che Fagioli, se crescerà, se manterrà i piedi ben fermi a terra, è uno dei giocatori più interessanti dell'ultima generazione e secondo me farà molta strada.
Grazie mille Riccardo.
Grazie, Riccardo, grazie.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Ciao. Grazie a Riccardo. Ciao. Cucchi.